Radio Rosbrera, ciao, vi ho abituato a parlare sempre di qualcosa di abbastanza innovativo. In questo caso è una cosa molto interessante, si tratta di Jacopo Cirillo che ci parla della stand-up comedy, che è un genere, e adesso faremo raccontare a lui che cosa lo caratterizza e perché è molto particolare e diverso e deve, speriamo, che si affermi anche in Italia come un genere alternativo veramente alla consuetudine, al modo di approcciare alcune notizie, farci quattro risate, però con una struttura salda, solida, con delle dinamiche, insomma, è un genere che se prendesse piede potrebbe anche riempire le sale, giusto?
Sì, buongiorno a tutti. Allora, la stand-up comedy è un tipo di comicità, un modo di fare comicità, è un modo di vedere il mondo e di raccontarlo attraverso la comicità che ha una tradizione prettamente anglosassone e che in Inghilterra, ma soprattutto in America, è di fatto il codice dominante della comicità da 60 anni, dagli anni 40. Addirittura una cosa che non in molti sanno è che si chiama stand-up comedy, cioè la comedy dello stare in piedi, non tanto perché il comico sta in piedi.
Perché il pubblico sta in piedi.
No, ma perché negli anni 20 e 30 a Manhattan, nei locali dei mafiosi, dove c'erano spettacoli a luce rosse, spogliarelli, eccetera, fra uno spettacolo e l'altro mandavano su uno a fare un intrattenimento leggero di comicità. E si chiamava stand-up comedy perché, poverino, quello lì riusciva, se era abbastanza bravo, a rimanere in piedi, ma letteralmente, perché altrimenti lo tiravano giù a bottigliate.
Mamma mia!
Ed è per questo che si chiama stand-up comedy, anche se adesso è più comunemente riferito al fatto che il comico, di solito, sta in piedi davanti a un pubblico. In America è l'unico tipo di comicità possibile, che riempi i teatri, riempi i palazzetti. Il più famoso, che è diventato famoso anche da noi perché è stato coinvolto nello scandalo tipo Weinstein delle sessuale, ed è Louis C.K. Tutti i comici americani che noi vediamo nei film o che vediamo nel talk show sono tutti partiti dalla stand-up comedy. In Italia, ovviamente, in Europa in generale, togliendo l'Inghilterra, è una tradizione che non è molto presente, o non lo è stata fino a 5 anni fa. È famoso come punto di rottura la storia di Luttazzi. Se la ricordate, Luttazzi ha avuto un periodo, soprattutto dopo l'intervista a Travaglio su Berlusconi, che era il comico principale italiano, e faceva delle battute bellissime, finché a un certo punto, quando YouTube è cominciato a venire fuori, le persone hanno cominciato a vedere i video di YouTube, qualcuno ha scoperto che praticamente tutte le battute di Luttazzi erano la traduzione italiana letterale delle battute dei grandi stand-up comedian degli anni 80 e 90, tipo George Carlin. Cosa che prima dell'avvento di internet nessuno se ne sarebbe mai accorto, perché qui non arrivavano.
Certo.
Dopo però se ne sono accorti e quindi hanno giustamente distrutto Luttazzi, che è effettivamente scomparso dalle scene.
Però non è mai uscita questa cosa in questi termini, è più uscita come una forma di censura, perché ricordo che era Biagi e abbiamo un intervento molto da stand-up comedy in questo caso, c'è Romolo che dice la sua, prego, va bene. E in qualche misura questa cosa non è uscita, forse perché alla fine non erano maturi neanche i tempi per parlare di questo genere.
Esattamente, e poi perché era un cavillo rispetto a le altre cose che aveva fatto, però di buono ha fatto almeno una cosa, cioè ha portato il discorso attorno a questa stand-up comedy. Ora, la grande differenza fra la stand-up comedy e la comicità italiana, che possiamo definire semplicisticamente cabaret, ma quello alla Zelig, è che il cabaret italiano, che ha una derivazione diretta dal teatro dell'arte, è legato ad alcuni aspetti che sono i tormentoni, quindi frasi molto semplici, molto di effetto, continuamente ripetuti, i personaggi, basti pensare a Zelig, ognuno c'è un personaggio, esatto, sia personaggi generali che imitazioni,
sì,
come il bagaglino per esempio, è basato su le battute usa e getta, cioè in un pezzo, in uno spettacolo, un comico dice 10-15 battute, no, dietro l'altra, e quando tu ridi alla terza battuta ti trovi a pensare che non ti ricordi perché stavi ridendo della prima, perché ne fanno troppe. E poi, soprattutto in tutta la parte dei film, quindi cinepanettoni, eccetera, è molto grafica come cosa, quindi le scuregge, i tappi di champagne infilati dappertutto, gli urli, Massimo Boldi, quelle cose lì. Non è ovviamente un giudizio di valore, nel senso che è una comicità buona come le altre. La stand-up comedy invece ha almeno direi due grandi differenze. La prima differenza è che per definizione rompe la quarta parete. La quarta parete è quella parete immaginaria tra il palco e il pubblico.
E qui c'è il semiotico che c'è, esatto. Perché la quarta parete mi ha lasciato la pupilla dilatata.
Esatto, di solito la quarta parete è quella parete finzionale che c'è fra il palco e il pubblico, in cui il palco diventa un universo narrativo tutto suo, per cui le cose che succedono sul palco in teoria il patto finzionale che stiano succedendo davvero, e quindi il pubblico non esiste. Questa è la quarta parete. Rompendola significa interagire con il pubblico e quindi rendere il pubblico partecipe dello spettacolo e rendere lo spettacolo uno spettacolo collettivo. Infatti la forza della stand-up comedy sta nei live, cioè nei locali. Portarla in televisione
anche
perde un po'.
Fisicamente questa cosa potrebbe essere una risorsa anche per i locali. Adesso che ne parlavi, nel momento in cui i locali si stanno limitando a fare la presentazione sul cibo e quindi tutti a inventarsi che il food, strafood, fanno quello, fanno quell'altro, prezzi, te lo do a meno, faccio la patatina vecchia però sempre che costa meno, eccetera, potrebbe diventare una risorsa per i luoghi pubblici, per esempio milanesi, ospitare questi eventi, questo genere, perché si presta anche fisicamente, il soggetto è uno, giusto?
Esatto.
Paghi quello, che insomma esatto. Sembra una cosa, La durata dello spettacolo, dell'intrattenimento?
Dipende, diciamo che ci sono tre grandi modalità per mettere in scena la stand-up comedy, che poi è quella che io insieme a Giulio D'Antona, che è il mio socio, stiamo portando a Milano, soprattutto in Santeria. La prima modalità è quella cosiddetta dell'open mic, cioè il microfono aperto. Quindi chiunque può iscriversi alla serata e chiunque può andare a un microfono a 5 minuti e deve dire quello che vuole dire.
Capita che gli dicano come facevano quelli che tiravano...
La maggior parte dei casi la corrida, ovviamente. Esatto. Anche perché, visto che in questi ultimi anni la stand-up comedy è diventata, almeno come concetto, molto famosa anche in Italia, tantissime persone stanno provando a farla. Questa è una cosa, dal lato buono ovviamente, perché si muove il sistema. Dall'altro, più gente prova e più il livello scende verso il basso, anche perché è molto difficile. Ed è molto difficile perché la stand-up comedy è, di fatto, un comico da solo sul palco, senza costumi, senza orpelli, molto spesso ha solo uno sgabello per tenere l'acqua, un microfono e un fondale. Questo comico parla di sé, quindi anche se prova a parlare di e vuole parlare di argomenti generali, li autoriferisce sempre a se stesso. Un esempio, quando ha vinto Trump in America, la vittoria di Trump e l'amministrazione Trump è stata, credo, uno dei momenti più fortunati per i comici, perché avevano tantissimo materiale. Uno stand-up comedian, se ti parla di Trump, non dice... Trump ha fatto questo e quello, ma dice: mi ricordo quando insieme ai miei amici eravamo davanti alla TV e stavamo guardando le elezioni e mi ricordo cosa ho pensato. Quindi prende problemi universali e se li porta dentro, oppure al contrario universalizza tutte le sue cose, ed è costruita su due momenti: la costruzione e la punchline. Punchline, letteralmente la battuta che ti dà un pugno, è la battuta fulminante. E quindi lo stand-up comedian costruisce una situazione in maniera ovviamente molto ironica e comica e poi fa la punchline, cioè spara la battuta, 10 secondi di applauso e ricomincia con il pezzo dopo. Quindi la prima cosa è l'open mic. La seconda cosa è il comedy club. Quindi in una serata ci sono 5 comici, 4, 5, 6 comici, che di solito fanno 10 minuti ciascuno e 20 minuti l'ultimo, che si chiama headliner, presentati da un presentatore che è anch'esso un comico, che si chiama MC, cioè il maestro di cerimonia, che è una cosa che è molto da rapper, però si chiama così anche per queste cose. E quindi ci sono un'alternanza di questi comici. La terza modalità invece è il one man show, cioè un'ora di spettacolo di una sola persona.
Questo deve essere un figo però.
Sì, perché allora intanto non può durare più di un'ora, perché altrimenti vai giù di testa tu pubblico e va giù di testa lui. Parlando. Perché... E poi è veramente molto difficile, a tranne la grande eccezione di Bill Cosby, che ricorderemo come sia il papà della famiglia Robinson e sia quello che addormentava le ragazze per per andarci a letto.
Si aspettava il signore di colore con l'aria bonaccione, no?
In realtà era un mostro. Ecco. Lui faceva serate di stand-up comedy, perché anche lui ovviamente ha iniziato con la stand-up comedy, di 2 ore e mezzo, 2 ore e 40, e le fa ancora.
Adesso mi stai facendo venire in mente che quel tipo di sceneggiato, di cosa, era inframmezzato da risate fuori campo e battute di mani. Cioè, era uno dei primi casi in cui...
Esatto, una delle prime sitcom in cui c'erano le risate registrate, che poi dopo ha creato un format, sì. Cioè quello delle sitcom con le risate registrate. E, quindi, questa terza cosa è, diciamo, la più normale, è la più classica, e infatti, per chi guarda Netflix, Netflix Italia, ormai da un anno, sta mettendo fuori, praticamente una volta alla settimana, uno special di stand-up comedy di comici americani che molti di noi neanche hanno mai sentito, perché ne mettono molti, molti fuori. Però è proprio lo standard della stand-up, è questa qui, un'ora di spettacolo, magari un po' meno, di una singola persona che in America ti riempie l'equivalente dell'Assago Forum.
Mi stai facendo venire un dubbio, che è questo. Come tutte le cose che hanno una genesi territoriale, comunque culturale di un certo tipo, non è il caso di immaginare che se deve prendere piede in Italia, questa cosa deve partire da caratteristiche culturali, antropologiche quasi, che siano molto più affini alla nostra cultura. Perché io, se John Piropallo si sganascia perché mi racconta delle sue birre bevute nel Wisconsin, eccetera, boh, poi magari lo vedo una volta, però dico, certo. Vabbè. È un po' come teatro Kabuki, non me ne voglio, se uno va una sera a vedere il teatro Kabuki poi dopo dice ok, ciao. Ora, senza arrivare alle scuole, perché immagino non le scuole, immagino che ci voglia qualcosa di più che salire, essere uno che prima raccontava le battute e andava bene tra gli amici e poi si improvvisa questo ruolo. Esatto. Perché bisogna studiare, credo.
Sì, c'è una serie TV che è uscita da poco su Amazon Prime, che si chiama The Marvelous Mrs. Maisel, la fantastica signora Maisel, che è la storia di questa donna negli anni 50 dell'alta borghesia ebraica a New York, che decide di cominciare a fare stand-up comedy. In questa serie, che tra l'altro è bellissima, ha vinto 2 Emmy, vi consiglio di guardare, si capisce molto bene come funziona la preparazione di uno spettacolo di stand-up comedy di un'ora. Quindi, ponendo il fatto che lo spettacolo di un'ora è l'obiettivo ultimo di un comico, che quindi si prepara, lo fa e poi 2 anni dopo ne fa un altro, eccetera, per arrivare a quell'ora di spettacolo si fa in blocchi di 5 minuti. Quindi ti prepari 5 minuti e li porti in giro. E dopo 10 serate li migliori sempre di più finché non hai 5 minuti perfetti. Quali sono i 5 minuti perfetti? Cominci con altre 5, poi con altre 5, finché non arrivi a 60. Quando arrivi a 60 è il tuo spettacolo. Quindi lo studio e la preparazione per uno spettacolo di stand-up comedy è molto intenso e molto profondo, anche perché effettivamente è molto difficile riuscire a tenere anche solo una coerenza per così tanto tempo.
Mi viene il dubbio che proprio non è paragonabile con la modalità Zelig, dove arriva il frescaccione, che sicuramente ha avuto gavetta nei teatri, province no, va... Però è come se facesse ancora lo spettacolo su di sé, che se ha un buon testo, magari se lo scrive qualcuno di bravo è meglio, è un autore, quindi non è lui che la mattina, non è detto che quelli che sappiano far ridere siano dei talenti autoriali, quindi magari uno ha dei tempi comici, eccetera, se però il testo fa schifo, quel poveretto farà pernacchie per tutta la vita probabilmente. Sì. No?
La comicità di Zelig è molto di mestiere. E di improvvisazione. Mestiere, perché comunque queste sono persone che stanno sul palco tutta la vita, quindi non gli frega nessuno. La stand-up comedy è di scrittura. Cioè, un'ora di spettacolo è di fatto la trascrizione perfetta di il testo che si era preparato il comico. Quindi il comico si prepara un testo per il suo spettacolo e di fatto lo recita al 99% uguale a quello che aveva scritto.
E qui adesso la risposta alla domanda che avevo fatto, io ti conosco da un po' e mi chiedevo, ma cosa gli ha dettato la capuzzella a Jacopo di andarsi a cacciare in questo guaio da un certo punto di vista?
Ginepraio.
Perché è un ginepraio, ogni volta che si apre una strada, si apre una porta in un contesto abbastanza conservatore, Beh, insomma, ci deve essere una motivazione. Allora, sapendo la tua passione, conoscendo la tua passione per i libri, per gli autori, per i testi, eccetera, ti vedevo male ad avere a che fare con questi qui che a tutti i costi mi devono far ridere, stando in una stanza che me l'immagino fumosa dopo una giornata pesante. C'è questo qui che si cimenta con la mia faccia immusonita e mi vuol far sorridere. Quindi mi chiedevo cosa. Tu e il tuo socio, siete
Ecco,
diventati produttori di
sì,
di questo genere.
produttori e manager, nel senso che io culturalmente, soprattutto dal punto di vista visivo, quindi cinema, serie TV e programmi televisivi, sono sempre stato molto filo americano, filo Stati Uniti. È da anni che guardo la televisione americana, guardo i talk show americani e tutto il resto. Sono sempre stato appassionato di stand-up comedy e
Non guardi Don
insieme non
Matteo.
guardo Don Matteo. Ogni tanto guardo Don Matteo,
Però
ogni
no,
tanto
Don
sì.
Matteo va
Sì,
visto,
tanto è
cioè, di
bello.
dato, lasciamo
Tra
perdere.
l'altro, una delle autrici di Don Matteo, che si chiama Daniela Delle Foglie, è una grande stand-up
Vedi,
comedian. È
vedi,
molto,
citata a
molto brava.
caso, ma
Sì.
io.
E quindi noi siamo stati 2 mesi in America a fare il coast to coast in macchina, Los Angeles, New York. Abbiamo visto tantissimi spettacoli, stand-up comedy, e soprattutto avevamo molto tempo da parlare, perché quando fai il Wyoming, che sono 10 ore, 60 all'ora, e non puoi fermarti perché non c'è niente da vedere, qualcosa da dire devi trovare. E quindi abbiamo visto che questa cosa ci piaceva entrambi, molto. E non sapevamo assolutamente qual era la situazione italiana della stand-up comedy in quel momento. Poi ci siamo informati ed effettivamente abbiamo visto che, pur essendo ancora un mercato abbastanza amatoriale, si sta espandendo, perché è arrivato YouTube, perché i ragazzi sotto i 25 anni sanno l'inglese, quindi possono guardare una cosa in inglese senza problemi, eccetera. Allora io collaboravo da molti anni, quasi 6, col Santeria a Milano. Ce ne sono due locali, uno proprio piccolino in zona Ortica e uno più grande in Viale Toscana, zona Bocconi, Lodi. E abbiamo provato, e abbiamo chiesto, proviamo a fare uno spettacolo e vedere come va. Nel primo anno è andato molto bene, perché abbiamo fatto uno spettacolo al mese nel locale grande, uno al mese in quello piccolo, con tutti sold out, la gente pienissima. Il prossimo sarà domenica, questa domenica, domenica 11
A
febbraio,
che ora?
alle 20, con una bella line-up. Ci sono 5 comici, tutti molto bravi, tra cui l'headliner, quindi il più importante, è Francesco De Carlo, che forse avrete visto su Rai 3 con un programma che si chiama A proposito della Brexit. È andato molto bene, e abbiamo visto come, almeno in città tipo Milano e Roma, la cosa funziona, cioè il pubblico per questa cosa c'è. La sfida è quello di
Portarlo anche in provincia.
portarlo prima in città come Torino, anche se Torino c'è un po' qualcosina, però per esempio a Napoli non c'è niente, in Sicilia non c'è
Bologna,
niente, a Bologna c'è
Palermo, così.
poco, in Sardegna quasi niente.
Qui facciamo un appello. Questi locali che ci sentono, che vogliono sperimentare, magari allarghiamoci 1 o 2 giorni, perché qui non si parla mai di soldi. Però tutti gli artisti si spostano e non è che si spostano col teletrasporto.
Bisogna pagarli.
Prendono treni, mangiano poco, ma
Ma
mangiano,
dormono.
dormono. Non è che si può dargli la tenda mogul. Cioè, ci sono questi aspetti, per cui fatti due conti. Se uno chiama uno chef stellato per farsi la solita serata dove poi la gente esce e dice: "Ma Ronno Carmine, era meglio se facevo lo spaghetto aglio olio a casa". Invece sente una cosa nuova, magari fa da apripista in un contesto di territorio dove si arriva la compagnia che fa magari goldoni, cioè diamoci una mossa e ascoltiamo anche delle proposte. Sono giovani per lo più quelli che
Sì,
fanno.
sono tutti dai 32-33 anni in giù. E quindi sì, sono tutti giovani,
Come vi
sono tutti molto
rintracciano
bravi.
se vogliono agganciarvi per produrre una serata?
Allora, ci rintraccio, di solito li tracciamo noi, ma se qualcuno ci vuole rintracciare, è la nostra agenzia, insomma, di produzione e management, si chiama Aguilar Entertainment, scritto Aguilar. E il nome di Aguilar è una storia bellissima, ma la raccontiamo magari
Un'altra
in
puntata.
un'altra puntata. E il sito è aguilarentertainment.com. Su Facebook siamo in Aguilar Entertainment, le mail jacopo@aguilarentertainment.com. Noi siamo sempre alla finestra per cercare sia nuovi, insomma, nuovi ragazzi da fare crescere,
Spettacoli da
che
fare.
spettacoli soprattutto da fare, da vincere la grande resistenza culturale italiana, per cui per certe cose si paga ed è normale, per certe cose no ed è normale. Il vero problema è scardinare questa dinamica e far capire alle persone che devono pagare anche per altro, perché nessuno si lamenterà mai se deve pagare 10 euro per un biglietto del cinema, ma molti si lamentano se devono pagare 10 euro per uno spettacolo di stand-up comedy.
Ti cito Federico Capranica, che ha fatto le sue lezioni su Morricone recentemente in Via dei Volsci a Roma, e lui, che è un provocatore, ha detto 2 euro l'entrata. Giusto, perché simbolicamente è ovvio che si poteva anche fare a questo punto entrata ingresso libero, però è un segnale, cioè che qualcuno si ponga il problema che appunto non è che essere creativi vuol dire star sopra un albero, è partecipazione, ma non è star sopra un albero, perché bisogna vivere, e bisogna vivere bene, perché per far ridere bisogna anche sorridere. Quindi adesso va bene che la cultura della tragicità insomma ha prodotto anche ottimi comici, però non è questo il nostro caso, giusto?
Non è questo. E come sono d'accordo con l'idea di far pagare comunque, non sono d'accordo con farlo pagare 2 euro, perché bisogna farlo pagare il giusto.
Certo.
Far pagare 2 euro rende, se non quasi, in generale, tenere i prezzi popolari pensando a quale la gente viene, in realtà stai molto sminuendo la serata, perché diventa una roba da poco e non stai abituando nessuno. Certo. Chiaro, non puoi fargli pagare 30 euro.
Certo. Beh, comunque, Jacopo, grazie per questa digressione su un genere che appunto si conosce poco, conosciamo per niente, e poi torneremo anche per Anguilar, che mi ha incuriosita, e tanto la prima tappa, Santeria domenica.
La prossima, sì, domenica 11 febbraio alle 20 in Santeria Social Club in Viale Toscana 31 a Milano.
Milano. Radio Rosbrera, Jacopo Cirillo, grazie.
Ciao. Ciao. Oh, 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 oh